rifaccio. Aghemo.
Presente.
Gallo Gianni.
Presente.
Casciano.
Presente.
Gai.
Presente.
Trombetta.
Presente.
Calandriello.
Presente.
Puglisi Alvaro.
Presente.
Gallo Laura.
Presente.
Sola.
Presente.
Giardino.
Presente.
De Bernardi.
Presente.
Ostana.
Presente.
Tedaldi. Quindi sono 10 presenti e 3 assenti.
Bene, buonasera a tutti. Dichiaro aperto il Consiglio Comunale della seduta del 20 dicembre 2023. Comunicazione del Sindaco. Allora, questa sera ho un po' il piacere di comunicare al Consiglio che abbiamo definito insieme ai 14 comuni dell'area omogenea ovest per quanto riguarda i finanziamenti che sono già disponibili, che però devono essere intercettati con progettazioni che possono essere coerenti con la finalità stessa del finanziamento del SUA, che sono trasferiti poi dalla Regione Piemonte ai vari comuni. In particolare noi abbiamo candidato, come vi avevo già anche detto, in accordo con il Comune di Rivoli, che ha deliberato anche in Consiglio Comunale per quanto riguarda la variante del piano regolatore per definire il percorso della ciclovia ciclopedonale, il collegamento con Viterbasse. Vi leggo quello che è il progetto che diciamo in accordo con tutti i comuni, che verrà presentato in Regione Piemonte e speriamo naturalmente che venga finanziato. Sono già state fatte, diciamo, gli accordi, cioè il concordato per capire se i progetti siano o no compatibili, e sono stati dichiarati compatibili dalla Regione. Il progetto propone la realizzazione di un'infrastruttura ciclabile di collegamento tra i comuni di Rivoli e Viterbasse, un elemento fondamentale del master plan sviluppato recentemente nella zona ovest di Torino, con un particolare focus sulla promozione della mobilità ciclistica sistematica. Tale master plan comprende progetti rilevanti come il Next Generation Line e il Bike Honda. In particolare, come il collegamento tra Viterbasse e Rivoli rappresenta il secondo lotto del progetto Next Generation Line. Una parte del lotto 2 di Rivoli, Viterbasse, in particolare da Corso Francia fino a Strada degli Appennini e a Viterbasse, rientra all'interno del progetto strategico regionale di collegamento tra le residenze sabaude finanziate con il bando Piemonte in Bici. Nell'ambito del potenziamento di Corona delle Delizie, con l'obiettivo di collegare le residenze sabaude, inoltre l'infrastruttura sarà un collegamento verso il tratto sud-ovest della Corona di Delizie, lungo la ciclabile del Sangone. L'infrastruttura sarà concepita seguendo i principi progettuali delineati nell'allegato A del Piano regionale della mobilità ciclistica. In particolare si mira a garantire coerenza e coesione con le infrastrutture esistenti al fine di creare un sistema integrato e uniforme. La sicurezza degli utenti, in particolare attenzione ai più vulnerabili, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità complessiva dell'infrastruttura. Tutto questo costo complessivo, allora il Next Generation Line vale 20 milioni, però e dentro a tutto la sistemazione del Corso Francia, quindi collegherà tutta la parte anche di Rivoli, Collegno, Grugliasco. In questo caso qui con il SUA si andrà a finanziare, a estrapolare una parte e a finanziare, perché questi sono fondi sicuri, e a finanziare il tratto tra Rivoli e Viterbasse. Il costo complessivo di questa opera sono 1.764.000 euro, che verranno in parte finanziati 1.600.000 dai fondi del FESR trasferiti tramite il SUA, e un 10% di cofinanziamento. Naturalmente la parte più importante è su Rivoli e la parte meno importante su Villarbasse, ma come sapete noi dovevamo per forza lavorare per ottenere che Rivoli si spendesse e come dire, sposasse questo progetto, perché in realtà aveva candidato come noi anche altri progetti, ma poi alla fine l'amministrazione, la giunta si è espressa a favore di questo progetto. Io ne sono particolarmente contento e anche orgoglioso di questo risultato, perché credo che questa sia veramente la volta buona, diciamo così. Il progetto dovrà, il tutto dovrà realizzarsi entro il 2028, potrebbe naturalmente chiudersi prima, ma dovranno essere presentati i progetti definitivi entro l'inizio del 2026. Certamente i tempi sono lunghi, ma il percorso, una volta che è definito e saranno, diciamo così, assicurati i finanziamenti, è un problema di tempo, ma ci arriveremo. Naturalmente poi in questo ipotetico percorso che si sta concretizzando c'è anche il collegamento con Sangano, non è finanziato in questa parte qui, probabilmente verrà poi finanziato in altre occasioni, in altri bandi. Tengo a sottolineare che abbiamo lavorato su un tavolo con 14 comuni, tutti i comuni del patto più il comune di Reano e Sangano e Trana, che non sono soci del patto territoriale zona ovest, ma li abbiamo coinvolti volentieri e sono stati, diciamo, molto contenti di essere coinvolti sul tavolo, perché è un tavolo che è già abituato a lavorare insieme, c'è già una collaborazione ed è stato molto più semplice di venire a una soluzione condivisa. Cosa vuol dire condivisa? Vuol dire che dei 10 milioni e 800 mila che sono destinati sull'area nostra dovevamo dividerceli tra tutti, e quindi bisognava avere un accordo. Qualcheduno ha preso un po' di più, ha preso un po' di meno. Se noi non avessimo avuto l'appoggio del comune di Rivoli non ce l'avremmo mai fatta, ed è questo secondo me il risultato importante che volevo dirvelo questa sera. Sempre in questo finanziamento qui dei 10 milioni siamo comunque anche presenti in altro progetto che si chiama Go Green, che è l'energia che muove il comune insieme a Sangano, Reana, Trana e Villarbasse. Quindi questo è un altro, questo progetto qui anche lui vale 942 mila euro, quindi noi qui diciamo sarà la proposta di realizzare delle aree di sosta con diciamo superficie coperta per poter sostenere ad esempio pannelli solari che sono utilizzati poi per generare energia, soprattutto per la ricarica di mezzi elettrici. E l'intenzione, come vi avevo detto già anche l'altra volta che siamo entrati anche nella Green Community insieme all'Unione Valsangone, di avere poi dei mezzi, magari anche piccoli elettrici, tipo pulmini, che possono poi collegare questi quattro comuni che vi ho detto prima, passando da Villarbasse, con Rivoli, dove speriamo che arrivi finalmente la metropolitana. Vi ricordo ancora che purtroppo non è stato finanziato il tratto, da Cascinevica a Piazza Martiri, che è tutto progettato post, ma non è finanziato. Quindi certo, questo è un problema, e speriamo che il governo su questo si decida, perché è veramente un assurdo. Questa era la comunicazione che volevo fare questa sera a tutti voi. Io spero che possiamo esserci contenti. La seconda comunicazione che voglio farvi è che, come al solito, l'amministrazione comunale organizza all'inizio di tutti gli anni il concerto di inizio anno, che noi chiamiamo così perché è un concerto che viene offerto alla popolazione, ben augurale, e che a volte porta con sé anche delle tematiche importanti. Passo la parola all'assessore Casciano che vi spiega il contenuto.
Sì, io ho portato anche qualche bozza definitiva del volantino, non è a colori perché la mia stampante funziona in bianco e nero, se volete prendere. Se lo fate passare anche di là, dai, se gliene diamo uno. Ecco, come ha detto il sindaco, l'appuntamento è per il domenica 7 di gennaio alle 16.30, al solito nella cornice di Palazzo Mistrot. Quest'anno il concerto sarà tenuto da un trio già di un certo livello, non vi sto a leggere curriculum ovviamente dei tre, un chitarrista, una violinista, perché è una donna e un altro chitarrista. Alcuni di questi, Fabrizio Cotto, che è l'organizzatore del trio, è già stato a Villarbassi e quindi è conosciuto già da altri ed è un nome di assoluto rilievo, che ha recentemente partecipato anche a un festival ad Avigliana e la serata si svolgerà sul tema dei, come leggete, dei cantautori, da Guccini a Finardi, da Paoli, Iannacci e via dicendo. Sarà sicuramente una serata divertente e le prenotazioni dovranno essere fatte presso la biblioteca e riteniamo che ci sarà come al solito un pianone. Grazie.
Grazie assessore. Grazie, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione dei verbali adottati nel corso della seduta precedente, che era la seduta del...
Fate domande sul progetto.
Sì, che avete per le comunicazioni sulle comunicazioni. Poi...
7.11.
Perfetto.
Vado. Allora, i verbali della seduta si riferiscono appunto alla seduta del 7 novembre 2023. Le deliberazioni sono la numero 26, comunicazioni del sindaco, la numero 27, approvazione verbali adottati nel corso della seduta precedente, 28, seconda variazione al bilancio di previsione, 23-25, applicazione quota avanzo vincolato e quota avanzo libera, 29, approvazione documento unico di programmazione semplificato 2024-2026, la numero 30, partecipazione al bando per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Community, approvazione schema di convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 267 per la costituzione della Green Community. Questi sono i verbali.
Grazie. Passiamo alla votazione per l'approvazione dei verbali adottati nel corso della seduta del 7 novembre 2023. Favorevoli? Unanime. Grazie. Terzo punto ordine del giorno, ratifica della deliberazione della giunta comunale numero 82 del 22/11/2023 all'oggetto terza variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione del 23/25 per l'esercizio 2023. Parola all'assessore al bilancio Gai.
Sono Gai, la terza variazione al bilancio di previsione 23-25 riguarda il servizio di refezione scolastica, in quanto la società Euroristorazione, appaltata per il periodo dal 1 settembre 22 al 31 agosto 26, ha chiesto la revisione dei prezzi praticati per il servizio mensa sulla base della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai impieganti, indice FOI, del mese di settembre 2023 fino a settembre 2024. Si è accertato che la variazione dell'indice Istat FOI ordinario dal 1 settembre 23 al settembre 24 è pari ad un incremento di 1,051 e a seguito dell'applicazione della variazione dell'indice Istat il costo del singolo pasto aumenta da euro 5,10 a euro 5,35. compresa IVA del 4% e da 1,50 a 1,78 per i dipendenti comunali. Si ritiene pertanto di dover variare in aumento il capitolo di spesa denominato servizio refezione scolastica di euro 38.500 per il periodo settembre-dicembre 2023. La maggiore spesa è stata compensata con maggiori entrate derivanti da contributi statali, proventi dal servizio raccolta sfalci, canone per le telecomunicazioni, proventi di concessioni cimiteriali, rimborso spese di personale in convenzione e sanzioni codici della strada. Si richiede l'approvazione.
Se non ci sono interventi, passiamo.
Ma io adesso ho visto nelle entrate, no? Infatti adesso mi ha detto codici della strada, ha detto ma 38.000 euro sono tutti codici della strada o sono tutti in questa? Ma qua, cioè in funzione di quanto?
Sì, c'è il, c'è il dettaglio.
Le entrate sono.
Allora, questi 38.500 derivano da contributo dello Stato per finalità diverse per 3.927 euro. Proventi dal servizio raccolta sfalci per 6.072. Queste sono cifre in incremento, che sono arrivate in più. Canone per telecomunicazioni 3.773. Proventi di concessioni cimiteriali per 2.350. Sanzioni del codice della strada più 18.676 e rimborso spese di personale in convenzione 3.700 euro.
Questo. Bella cifra, cioè.
Sì.
In più di quello previsto, quindi era già stato previsto un valore 30.000, abbastanza elevato, sì. Ricordo la scorsa previsione, adesso altri 18.000 in più di codice della strada. Quindi c'è.
Purtroppo. Se la gente passa con rosso, paga il punto.
Se passa con rosso. Il solito discorso, non è inutile che discutiamo perché lì c'è un semaforo che pochi secondi, basta andare sulla riga e uno si prende la multa, è chiaro che chi
come
passa...
Tutti i semafori?
No, non sono tutti così.
Vabbè, allora, no, vai,
tanti hanno anche il contasecondi che abbiamo promosso, proposto anni, tempo
al
fa.
Di là, al però... di là, no, ma adesso al di là poi di dove arrivano le risorse per... Va detto che questo aumento di 38.000 euro è in parte dovuto... che era stato diminuito un po' il capitolo di 10.000 euro perché negli anni Covid si era speso un po' di meno, quindi si era un po'...
Incassato meno?
No, non incassato meno, si era, diciamo, preventivamente si era pensato che potessero bastare, mi pare, 180.000 euro, invece che prima del Covid erano 190. Quindi già i 10.000 euro bisognava in qualche modo prevederli e... Probabilmente è stata un po' una svista quando abbiamo approvato il bilancio, quindi la variazione ci sta in aumento per questo motivo qui. Poi c'è una maggior fruizione, ci sono più, diciamo, alunni che usufruiscono della mensa, quindi anche qui una maggiore spesa e poi anche l'aumento che è stato citato, Istat. Quindi tutto questo ha un pochettino... insomma, rovinato un po', se vogliamo, i conti e quindi andava in qualche modo. Per fortuna che a bilancio c'erano queste risorse che ha citato prima l'assessore, che abbiamo potuto coprire questa spesa. Questo non vuol dire, qui c'è solo la spesa, non ci sono le entrate citate. Le entrate, quelle derivano dal pagamento di quanti alunni frequenta.
Però in qualche modo era prevedibile questa spesa in aggiunta, visto l'aumento, sì, dei carburanti, l'aumento delle materie prime, l'aumento, certo, dei trasporti, ma di tutto, si poteva prevedere comunque nel bilancio precedente questo aumento di costi delle scuole, quindi della mensa.
Sì, infatti l'ho già detto, i 10.000 euro bisognava già metterli prima, però per fortuna che il bilancio ci permette di fare una variazione e non dover... diciamo così, con il bilancino abbiamo messo a posto un po' le cose, sì. Che è stata fatta una variazione d'urgenza perché avevamo bisogno di avere le risorse per arrivare fino a fine anno. Questo è quello che è successo. La cosa che posso dire è che vedo che in mensa ci sono veramente tanti alunni, tanti bambini che ne usufruiscono, quindi questo tutto sommato è una cosa positiva, ecco. Perché comunque è anche, diciamo, un valore aggiunto dal punto di vista didattico la fruizione della mensa è un momento importante che per i, educativo per i bambini. Bene, se non ci sono, passiamo alla votazione per la ratifica, dico bene?
Sì.
Della, della deliberazione della Giunta Comunale del numero 82 del 22 novembre, terza valutazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 23-25 per l'esercizio 2023. Favorevoli? Unanime.
Bisogna rendere
immediatamente. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanime. Grazie. Quarto punto, l'ordine del giorno è l'attribuzione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali con decorrenza dall'1/1/2024. Anche qui abbiamo la delibera che sostanzialmente non varia quello che era il valore del gettone di presenza per quanto riguarda i consiglieri comunali o per le altre commissioni dei non consiglieri che poi non ce ne sono. Quindi prego.
Ho letto la proposta, mi sembra che sia aumentata la gettone.
No, è uguale a quella dell'anno scorso.
Non l'avevamo dimezzata?
Sì, c'era la
a 9 euro e qualcosa, perché sì. Si riteneva opportuno avere più consiglieri in consiglio comunale, avere meno aggravo di spesa, e quindi era il 50%, invece qua trovo che c'è solo una diminuzione del 10%.
Ma è come il 2023, sono andato a controllarla.
L'ha sfuggito qualcosa, perché io ero rimasto ai 9 euro.
È vero questo, perché era stata aumentata.
E allora...
Però era così anche l'anno scorso, sono sicuro di questo perché ho fatto la verifica con la ragioneria che dovrà liquidare adesso a gennaio tutti i gettoni di presenza dell'anno 2023 e questo è.
Mi fa sforare sul reddito.
Se uno è già ricco, se uno non è ricco...
No, sinceramente ero convinto che fossimo a 9 euro, perché io ero rimasto ai 9 euro, e, cioè non ricordo il perché siamo passati al valore, anche perché c'era questa clausola, se no non avremmo potuto avere tutti i consiglieri che abbiamo oggi, perché era stata fatta questa scelta di ridurre metà le spese dei consiglieri per poter avere un certo numero di consiglieri.
Questo...
Io parlo... No, voi sì. Non c'eravate ancora? No.
Sì.
Ma no, anche me risulta 9 euro.
16,272.
Ma in che data siamo passati?
16,272. 16,272.
In realtà era 18, scontata del 10%.
Esattamente, scontata del 10%.
Però devo andare a vedermi la delibera. Di quando risale questa delibera?
È la proposta
no,
di delibera.
No, quella che è stata passata, cambiata l'aliquota dei consiglieri.
Questo non mi ricordo. Io ho controllato l'anno precedente perché chiaramente se c'è una variazione rispetto va detta, ma non c'è. Quindi
la domanda era se era lecito avere il doppio dei costi di consiglieri comunali rispetto a quello che era stato prefissato, il fatto di avere il doppio di numero di consiglieri. Cioè questo che non capisco se è corretto. Perché c'era un qualcosa, adesso io non nel tecnicismo non vorrei entrare, però magari il segretario può darci qualche delucidazione.
Che c'era stata una legge che obbligava ad adeguare i gettoni di presenza.
Sì, c'è stata una legge.
Noi dovevamo in qualche modo accantonare le cifre.
Esattamente.
E abbiamo già utilizzato l'aliquota minima.
Sì, ma il fatto che noi siamo in quanti consiglieri siamo? In 12?
12.
13 consiglieri? Noi in realtà non avremmo potuto essere 13 consiglieri, ma la metà, per il fatto che la scelta dell'amministrazione è stata quella di rendere la metà del costo, perché come comuni di sotto i 3.500 abitanti doveva essere metà.
Noi siamo sopra 3.500,
cioè sotto i 5.000 forse. In teoria non avremmo dovuto essere 12 consiglieri.
No. È così.
Non era questo il motivo.
No,
c'era soltanto una.
No, questo nel...
che per legge è intervenuto un aumento del gettone di presenza e noi abbiamo ritenuto opportuno, tutti quanti, l'avete votato anche voi, di non applicare l'aumento in pieno.
È così. Poi abbiamo mantenuto la riduzione del 10% che era già stata applicata nel 2005.
ma è slegato dal Consiglio di Consiglio. Il numero dei consiglieri per rispondere anche lì per lei, secondo le fasce
della popolazione.
Comunque non è una cifra enorme, 16 euro.
Sì, sì, no, ma fanno neanche prima era.
Naturalmente mi sono preoccupato che ci fosse a bilancio la cifra per. Ma
il salario minimo rientra.
Va bene. Okay. Allora, se abbiamo chiarito, passiamo all'approvazione per l'attribuzione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali per l'anno 2024. Favorevoli? Unanime. Bisogna anche qui immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanime. Grazie. Approvazione del piano dell'alienazione. Quinto punto dell'ordine del giorno. Approvazione del piano dell'alienazione e valorizzazione immobiliari 2024. Qui, anche qui non c'è nessuna variazione, ci sono gli allegati che portano con sé quelle che sono le aree che possono essere alienate e quelle no. Se l'abbiamo già discusso tantissime volte, se non ci sono delle precisazioni, sappiamo già cosa vuol dire consigliere Giardino. Possiamo dire che non è stato venduto e che
no, però
non andiamo a cambiarlo per non creare nessuna discussione, ma mi sembra chiaro che...
No, io vorrei solo fare una precisazione che proprio qua nella delibera c'è scritto alcuni punti che secondo me ritengo citarli, no? Nelle considerazioni che fate, qui regioni, province e comuni e altri enti locali possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico. Allora io mi riferisco chiaramente nell'area...
Il parco che vogliamo vendere.
Il parco che volete vendere, ma in realtà...
No, che parco?
Il parco è enorme, si mettono giochi per i bambini, panchine...
Beh, no, è inutile che...
4-5 posti di parcheggio, cioè
grande. No, attenzione, allora, quindi concludo e non è il discorso del parco, è di come è nata questa cosa, che è nata con un PEC... sul quale c'era un centro, un'area commerciale, e questo chiosco che è sito in questo area verde, quindi i chioschi possono essere messi in area verde a servizi per i cittadini. Allora, il chiosco messo in area verde non ha gli oneri di urbanizzazione che ha un'attività commerciale, per dire, se io realizzo un ristorante o chiedo di realizzare un ristorante in un contesto o un centro commerciale, come si vuol dire, io devo realizzare delle opere pubbliche, strade, rotatorie, servizi, tutto quello che è inerente all'area commerciale. Allora, se io un domani l'amministrazione o il progettista decidono che lì ci viene un chiosco e guarda caso gli do il massimo della cubatura di questo chiosco al proprietario che fa questa attività, che realizza questo chiosco, e poi domani l'amministrazione su questo chiosco decide no, guarda, io ti vendo tutta l'aria intorno e anche i parcheggi, così aumentiamo anche la cubatura per poi ampliarlo questo chiosco. Quindi secondo me c'è qualcosa che non quadra su questa alienazione, perché oltretutto quella è un'area che sarebbe ben disponibile, e non voglio rientrare nel merito, ne abbiamo già discusso, però voglio ribadire questo, perché è contraddittorio a quello che c'è sta scritto qua, insomma, nel senso che comunque è un'area che può essere utilizzata un servizio, propriamente perché i servizi della ricarica elettrica, per assurdo, che noi andiamo a cedere, perché qui rientrano anche i parcheggi, piuttosto che la casetta dell'acqua che si potrebbe, o un altro servizio che un domani magari fra 10 anni viene fuori, che ne so, un qualche cosa che bisogna dare un servizio, un totem di servizi per i cittadini, un'indicazione, un qualsiasi cosa. Io credo che quest'area qui sia un'area strategica, preziosa per l'amministrazione, per il comune. Quindi andare a alienare questo... Io sono d'accordo di alienare la superficie del contesto dell'immobile, del chiosco, quello si può, assolutamente sì, per non vincolare, poi il comune può dare, come dà per tutte le altre attività, la parte esterna per mettere i tavolini o per fare il gazebo, farci il dehors, questo è assolutamente libero di farlo il comune, però non di vendere o alienare quest'area, perché un domani potrebbe, oggi non serve, può realizzare... farne profitto facendo mettere il Deor e un domani potrà servire magari per altro. Cioè, questo mi sembra assurdo, quell'area lì. Esatto. O mettere due pannelli solari o fare qualsiasi altra attività. Il mio parere è, non vedo di approvare, cioè io in questo piano di alienazione mi aspettavo di non trovare più quel contesto lì, visto che si poteva anche dire guardate, ma nel prossimo futuro, cioè, si può pensare di cedere sì l'area da superficie, ma tutto il resto mi sembra un pochino.
Allora, rispondo a queste. Non è stato tolto perché evidentemente, come ricordiamo quali erano le finalità, l'amministrazione aveva pensato di avere delle risorse per intervenire in altre aree verdi, per valorizzare altre aree verdi, che invece devo dire che siamo riusciti in qualche modo, adesso c'è la riqualificazione del parco Freius che sta per essere ultimata e nella prossima primavera è già stato fatto tutta la parte del verde. Faremo la parte delle gradinate in muratura, verrà realizzata una piccola area fitness anche, quindi posso dire che l'amministrazione ha trovato le risorse diversamente. Quindi quella roba lì è rimasta un po' a riserva, a me sembra anche coerente per quella che è stata la scelta del gruppo di maggioranza di non toglierlo via dal piano delle alienazioni, perché non era proprio, diciamo così, elegante forse, ma no, di fatto lo vedete, non è stato alienato. Quindi credo che la riflessione che abbiamo fatto in Consiglio Comunale, anche grazie all'apporto della minoranza, abbia in qualche modo fatto riflettere, soprattutto visto che abbiamo trovato altre risorse, l'abbiamo messo in stand-by. Quindi non pretendo che voi votiate a favore di questo piano delle alienazioni, però credo che si possa pensare che poi forse la prossima amministrazione prenda magari una decisione definitiva su questa area. Prego.
Ma poi penso anche che insomma, si parte un po' da un equivoco di fondo, nel senso che ci stiamo dimenticando del perché si arriva a fare tutti gli anni questa delibera. Poi ovviamente il segretario mi potrà correggere se non sono preciso. Con questa delibera andiamo a fare una ricognizione dei beni immobili che sono di proprietà, quindi dell'ente, andando a fare sostanzialmente una rendicontazione, un'indicazione, insomma un elenco dei beni che per delle ragioni molto complesse ovviamente da spiegare, ma che per qualche motivo possono diventare disponibili se prima erano indisponibili o viceversa. I beni che sono elencati come disponibili è perché normativamente non possono essere indisponibili. Cioè ci sono dei beni indisponibili per finalità, perché sono finalità strumentali. Cioè, il palazzo del comune è patrimonio indisponibile, quindi non è che possiamo venderlo. Quindi io credo che non si possa neanche andare a definire quell'area che oggi è nuda proprietà come patrimonio indisponibile. Normativamente non è patrimonio, non può rientrare nel patrimonio indisponibile. Cioè, patrimonio indisponibile, pensiamo alle spiagge, pensiamo a quei beni che la legge prevede come beni che appartengono alla comunità e che non possono essere oggetto di alienazione, no? O che sono strumentali per natura, per definizione normativa. Ciò che non rientra in questa disciplina, in questa previsione normativa, è di per sé patrimonio disponibile. Quindi non potremo neanche andare a dichiarare quel bene come patrimonio o indisponibile, perché normativamente non lo è.
Ma anche una piazza non è indisponibile, non è una parte del comune, anche una strada, anche un parcheggio come questo caso. Ancora di più, qui c'è un accordo tra privato e comune di convenzione per tot anni di superficie. E quindi mi sembra che questo ci sia un vincolo abbastanza importante. Come può essere alienabile dove c'è un accordo? Deve essere prima sciolto questa cosa, quindi a livello normativo non lo so se
no, no,
Se,
cioè, no, no, ma questa è una scelta chiara. È chiaro che quello che si dice patrimonio disponibile, poi è l'amministrazione che decide.
Però
se,
capisco, però, il palazzo comunale è certo, è palese che assolutamente una può essere una scuola, può essere l'asilo, insomma tutte strutture comunali, però comunque
poi, in Tanavese hanno venduto la scuola elementare con i bambini dentro.
Ah, beh, allora ci possiamo aspettare tutto, quindi.
Per finanziare la scuola media nuova hanno venduto la scuola elementare con i bambini ancora dentro. Quando è stata ora di fare il Roget, ovviamente i bambini erano ancora sempre dentro perché non avevano ancora trovato la sistemazione, quindi abbiamo perso il doppio della caparra.
Geniale,
vero che è un genio, un genio.
No, ma questo però
non,
ma
non ce la mettiamo.
No, ma oltre a questo hanno venduto quella scuola lì, ma l'hanno venduta, notare bene, a uno che faceva, cioè hanno fatto il compromesso, uno che voleva mettere la sua attività di ferramenta e vendita di bombole del gas. Piano terra, primo piano scuola.
Ma nel Canavese ci aspettiamo di tutto, eh? Hanno commissariato anche dei comuni.
Vabbè, il ponte è commissariato. Non dica così che...
Bene, no, ma non, non sarà il caso nostro. Bene, quindi credo che ci siamo chiarite le idee, va bene. Quindi io propongo la votazione, approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare 2024, favorevoli, 8, contrari, 3, immediata eseguibilità, sì. Votiamo anche per immediata eseguibilità, vero?
Sì.
Favorevoli, 8, contrari, 3. Grazie. Sesto punto dell'ordine del giorno, verifica quantità e qualità aree da destinarsi a residenza, nonché alle attività produttive terziarie ai sensi della legge 167 del 62, la 865 del 71, 457 del 78, anno 2024. Nella delibera, come avete visto, come tutti gli anni la dobbiamo approvare, non ci sono aree destinate da destinarsi alla residenza o attività produttive, per cui è un atto dovuto, ma non ci sono le aree. Quindi propongo la votazione, verifica quantità aree destinarsi alla residenza o attività produttive e terziarie. Favorevoli? Bene, grazie. Immediata eseguibilità qui? No. Perché...
Ma tanto è negativa, non serve
negativa.
Niente all'immediata eseguibilità.
Ok, infatti. Bene, settimo punto, l'ordine del giorno, regionale 15, definizione quota proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per gli edifici di culto, anno 2024. Ora, la proposta di questa delibera quest'anno prevede 2.500 euro. Per chi è qui in Consiglio Comunale da un po' di tempo sa che abbiamo sempre messo 5.000 euro ogni anno. Quest'anno abbiamo avuto una diminuzione delle entrate perché si può finanziare solo a oneri, una diminuzione delle entrate di oneri, e anche in previsione non ci sono diciamo delle previsioni molto alte, molto consistenti di entrate di oneri, per cui abbiamo pensato in linea prudenziale, per poter finanziare tutti i capitoli che sono finanziati appunto dagli oneri, di rimanere prudentemente un pochettino più bassi. Nulla toglie che si possa poi intervenire nel momento in cui abbiamo un gettito maggiore con una variazione, andare a ritornare sul valore che abbiamo sempre proposto e che mi sembra anche corretto. Devo dire comunque che ci sono stati degli anni in cui abbiamo finanziato in modo più consistente questo contributo per gli edifici di culto quando c'erano delle problematiche serie relativamente agli edifici. Quindi questo, voglio sottolineare che questa amministrazione è sempre stata molto attenta sotto questo aspetto, alcuni anni sono veramente state delle cifre importanti, e qui ho la sommatoria di, siamo oltre 160.000 euro dal 2005 in avanti, quindi volevo sottolinearlo perché non è una, diciamo, un tornare indietro su un finanziamento, ma è una problematica legata un po' a questioni di bilancio, perché come sapete se si costruisce tanto se entrano oneri, ma si cambia un pochettino l'assetto del paese e insomma si producono più, si consuma più suolo, quindi purtroppo le entrate stanno un pochettino diminuendo. Probabilmente con una variante che è in corso d'opera si potrà raddrizzare un po' questa previsione, cioè in senso di aumento, e per ridare un po' anche di vitalità a questo settore che insomma è un po' così. Quindi la proposta è quella di finanziare con 2.500 euro a bilancio, almeno per adesso.
Un'osservazione, ma come citato le urbanizzazioni stanno di, cioè sarebbe opportuno aumentare l'urbanizzazione, però se i servizi a Villarbasse sono carenti non c'è richiesta neanche di venire a abitare a Villarbasse, ma nel senso che comunque sappiamo benissimo il discorso trasporti, servizio scolastico per gli istituti limitrofi, per gli anziani, di trasporto per gli anziani, insomma non abbiamo uno sportello bancario, non c'è un'attività commerciale diciamo in loco adeguata, è diviso il concentrico da, quindi ci sono degli obiettivi da raggiungere su questo paese. Cioè io mi chiederei, prima di andare a costruire non c'è richiesta, abbiamo delle case ancora sfitte da vendere, ancora da finire di costruire, quindi come si può pensare di incrementare un'attività edilizia sul territorio per incentivare un gettito di...
Un piano regolatore.
No, ma adesso parte il piano regolatore, però non c'è un futuro su questo, cioè non si può pensare di espandere un paese quando non ha dei servizi adeguati.
Non ho detto questo.
Però diciamo, bisognerebbe trovare o un altro sistema...
No, ma le varianti a volte sono anche soltanto di tipo normativo, per far sì che per esempio si favorisca il recupero.
Però c'è chiamiamolo un parco di abitazioni diciamo degli anni 70 che magari si può rivalutare o riqualificare, e anche lì facendo delle ristrutturazioni, facendo degli adeguamenti, certo, facendo gli ampliamenti di queste immobili, magari da un alloggio se ne possono fare due. Cioè ci può essere, una volta c'era anche il piano casa che ci è stato bocciato in questo consiglio comunale, che poteva essere un'opportunità.
Il piano casa è applicato comunque, lo sapete.
Sì, comunque questa poteva essere un'opportunità, ci sono dei villoni grossi quando si potevano fare due appartamenti, magari per i figli, piuttosto che... Quindi su quel tema lì si potrebbe lavorare, nel senso per avere delle entrate.
Ma io penso che sia l'intenzione di tutto il Consiglio lavorare su questo tema.
Più che andare
non vedo
più che andare a compromettere altre aree. Perché questo... No, ampliamento del piano regolatore consiste anche in quello di fare una circonvallazione, fare delle strade, fare delle...
Al termine costruzioni che tu hai utilizzato, ti ho detto che siccome c'è un piano regolatore che è quello che è, noi tutti da tempo diciamo che non siamo favorevoli a un maggior consumo del territorio.
Non è questo il tema è normativo, cercare di favorire sempre di più il recupero,
dare...
che produce anche oneri, ma poi questo, no, intanto però devo dire che demograficamente siamo un po' risaliti, noi siamo scesi sotto i 3.500, il Covid ha un po' invece sotto un certo aspetto aiutato, perché ha indotto qualcheduno a scegliere di vivere in una situazione più verde, piuttosto che difatti siamo demograficamente risaliti di 30-40 unità. Io conosco delle situazioni dove ho visto che alcune abitazioni diciamo di proprietà persone più anziane sono state vendute a favore di famiglie che si sono insediate. Secondo me questo è un lato positivo, perché vi ricordo che noi abbiamo ancora una popolazione scolastica abbastanza buona, numerosa, che ci permette di avere una certa vitalità, E questo a differenza di alcuni comuni che sono fortemente in sofferenza sotto questo aspetto qui. Quindi secondo me la tipologia edilizia di Villarbasse favorisce di più la famiglia che cerca la parte verde, che chiaro che è una scelta di vita, su questo non ci sono, chi preferisce avere un po' meno servizi è chiaro, però a fronte di avere una casa nel verde, certo, ci sta. Lo sappiamo benissimo che invece purtroppo i servizi, e li avete citati voi, non è che noi non siamo coscienti, ma cambiare questo trend non so come faremo, perché è una situazione generalizzata, non è soltanto Villarbasse che la soffre, tant'è vero che la parte che è esposta sul passaggio maggiore, la strada provinciale, commercialmente va bene, non si può dire che non vada bene, è la parte interno paese che invece è in forte sofferenza, e lo sappiamo, probabilmente dovrà cambiare la tipologia anche dell'offerta che viene data, non lo so, io penso che le amministrazioni future dovranno lavorare e combattere questo fenomeno, che non sarà facile, perché vi ricordo che il commercio online sta massacrando veramente
il commercio grossissimo. Cosa
succederà? Io vorrei proporre una cosa, nel senso che le prossime amministrazioni che ci saranno, secondo me l'esperienza del Covid, il fatto che la gente si riavvicina al territorio perché diciamo apprezza l'aria aperta, le passeggiate a piedi, cioè in bicicletta, eccetera eccetera. Noi abbiamo una risorsa, diciamo, della collina morenica che sarebbe da rivalutare, ma chiaramente non da soli, no, con gli altri comuni, partendo da Rivoli, partendo da Rosta, Vigliana, Buttigliera, Reano soprattutto, che guarda tutto da un'altra parte. Questo è anche una forma di servizio, no? Che chiaramente...
Assolutamente.
Noi passando a cavallo noti i comuni che sono amministrati in un certo modo e hanno cura di certi territori, altri che non sono... Cioè c'è proprio una... Passi da una parte all'altra, dici qui che comune siamo? Ah, cioè nel senso che... E un'altra nota che vorrei fare, che secondo me è importantissima... Noi abbiamo i massi erratici sulla provinciale ed è l'unico tratto dove non è tutelato l'attraversamento pedonale, ed è un tratto dove si passa tutti, non solo i villarbassesi, ma chi arriva da Rivalta, chi arriva da altre parti deve attraversare quel tratto lì, ed è un punto critico, rischioso, e quello va messo in sicurezza, ma con tutti i cristi che ci vanno, nel senso parametri, diciamo così, no? Che ci vanno, come aveva proposto allora la provinciale, di mettere i rallentatori, di mettere il semaforo, di mettere il cartello sopra l'attraversamento pedonale. Io credo che quello sia un intervento primario da fare, perché queste fa parte dei servizi, intendo, voglio dire, tutte queste piccole cose, non è soltanto la banca o il negozietto, però anche questi sono servizi che servono alla comunità.
Molto bene, quindi ritorniamo alla legge 15, alla definizione della quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione. Se passiamo alla votazione, la proposta ve l'ho detto, sono 2.500 euro favorevoli, unanime, immediata eseguibilità, favorevole, unanime, grazie. Ottavo punto, approvazione e conferma aliquote IMU anno 2024. Anche qui la proposta è di mantenere l'aliquota esistente, e quindi come sapete lo 0,7 per mille, e viene mantenuta questa quota, che è la quota che ci permette di mantenere il bilancio a posto. Se ci sono dubbi, interventi, passiamo alla votazione. Approvazione e conferma aliquote IMU anno 2024, favorevoli, unanime. No, ho fatto un po' di confusione, mi sono confuso con l'IRPEF. Sì, no, perché stavo spiegando, ho parlato del 7, sì, esatto. Invece lo nono punto, anche qui immediatamente eseguibile. Secondo me anche perché poi andiamo a approvare il bilancio e dentro il bilancio, di fatti. Nono punto l'ordine del giorno, addizionale comunale IRPEF 2024, conferma aliquota, quello che dicevo prima, 0,7, grazie. Anche qui la proposta è di mantenere invariata l'aliquota dell'addizionale IRPEF. È tutto chiaro? Chiedo scusa, ho fatto un po' di confusione.
Me è una battaglia, lo sai benissimo che l'aliquota IRPEF secondo me andrebbe diminuita, ancor più che abbiamo il TRED che ci contrappone, diciamo ci dà una mano dall'altra parte, perché comunque andiamo a toccare tutti i redditi e tutti quelli che pagano le tasse, perché un addizionale IRPEF sappiamo benissimo che cos'è. E oltretutto noi diamo 0,70 che è quasi il massimo dell'aliquota che si può proporre. Comune di Rosta mi sembra che faccia lo 0,30, 0,35, se non ricordo.
Ha l'IMU molto più alta.
D'accordo, però magari ha qualche tired in meno, non lo so. Cioè, io ho visto che comunque, bene o male, la cassa, diciamo, il bilancio sono sempre ben abbastanza...
È sotto controllo,
però comunque andiamo a toccare tutte le fasce di reddito. Io per questo non voto a favore. Cioè almeno qualche punto mi aspettavo di vederlo. Io dal 2009 vedo che sono solo aumentate, perché all'inizio era più bassa e è sempre aumentata.
Sì, questa. Dal 2009, certo, sì. È stata più toccata. Certo.
Quello che mi preoccupa, l'ho scritto anche alla fine del bilancio previsionale, è che l'inflazione, anche se hanno voluto creare una crisi per far scendere l'inflazione, non è scesa più di tanto, non scenderà, e i costi che si sono sviluppati e sono stati veramente fuori controllo dal 22 ad oggi non si recupereranno, per cui sarà dura mantenere gli equilibri di bilancio, perché abbiamo visto banalmente per i ticket della mensa che sono saliti per via dell'Istat. Le retribuzioni saliranno su base Istat, l'energia non scenderà, e quindi tutti questi costi sono incomprimibili, non c'è verso. Le opere pubbliche subiranno i costi di mercato, e quindi è difficile andare a dire diminuisco le entrate e poi devo affrontare i costi come. E questo è quando uno fa un bilancio previsionale, ipotizza quello che potrebbe essere il bisogno del territorio e le entrate del territorio, ma avere almeno la certezza delle entrate mi sembra doveroso, questo è pacifico. Poi se, ovviamente, siccome io ritengo che l'attenzione sia sempre presente e assolutamente sollecita laddove si può intervenire in riduzione, si farà, però al momento direi che siamo in equilibrio e riusciamo a soddisfare anche magari imprevisti o cose che si propongono immediatamente.
Volevo fare un'aggiunta a quello che ha detto l'assessore Gai. Per quanto riguarda il costo dell'energia, delle materie prime, non solo non diminuirà, ma questo genererà anche, secondo me, una riduzione del PIL, perché molte aziende saranno costrette a chiudere. Quindi c'è un doppio effetto negativo. Porto un esempio. Nell'ultimo accordo che hanno fatto Stellantis con il comune e con i sindacati, Tavares ha detto: voi mi chiedete di fare 1 milione di vetture in Italia, ma se non diminuisce il costo dell'energia io non lo faccio. E il costo dell'energia in Italia, come siamo messi, senza centrali nucleari o solo, non diminuirà di sicuro. Quindi il PIL è destinato a diminuire.
Sono le politiche sbagliate fatte in passato. E purtroppo i nostri vicini di casa hanno investito nelle centrali nucleari e sono chiaramente competitivi rispetto a noi. A noi chiedono i nostri clienti industriali di andare a investire in Marocco, a produrre in Marocco, in Tunisia, come, cioè voglio dire, vuol dire che allora il fatto anche dell'addizionale IRPEF, per tornare in tema, ha ragione l'assessore al bilancio a pensare i conti del comune, ma noi pensiamo ai conti dei cittadini che avranno sempre meno soldi, cioè sempre più oneri da spagare di energie e quanto. Se andiamo a togliere ancora altre, aggiungere altre tasse o mantenere altre tasse sugli addizionali IRPEF, che in funzione, che poi sono quelli che poi gli evasori totali, sostanzialmente questa addizionale IRPEF non la pagano mai, non la pagheranno mai assolutamente. Cioè io dico, non è che i bilanci dell'amministrazione comunale di Villarbasse siano cioè voglio dire disastrosi, no? Però qualche punto si poteva venire incontro nei confronti dei cittadini, proprio per questa situazione economica che oggi ci potrebbe, diciamo, investire, no? Anzi, siamo già passati dal Covid, determinate situazioni, diciamo, stiamo ancora. Perché anche la sanità è indietro nelle cose? Perché c'è stato il problema del Covid in mezzo, quindi tante visite, cioè tutto un susseguirsi di cose nei vari settori che purtroppo abbiamo avuto. Dico una guerra, no? Diciamo in atto, se
ma
si può chiamare così.
Io ho fatto riferimento al PIL, perché questo a livello generale, ma a livello Villarbasse, se un'azienda chiude per i motivi che abbiamo detto prima, gli oneri, cioè il comune incassa meno soldi, e quindi bisogna fare una politica prudente.
Allora io premetto una cosa, ma allora i comuni certo avranno, e come tutti noi avremo meno incassi, no, voglio dire, se abbiamo anche più spese abbiamo meno risorse da poter spendere per noi, no? Quindi se io devo pagare più luce eccetera eccetera, ma un comune, diciamo, con una visione attenta e tutto quanto, anche il discorso, faccio un esempio banale, ma i 50.000 euro dei ponticelli della ciclabile si potevano prevedere di fare una manutenzione accurata in questi anni per evitare di rifare dei ponti fatti pochi anni fa? Sono da rifare, sono completamente marci. Cioè questo è un esempio, ma come altre cose, manutenzione preventiva, le panchine che abbiamo in giro di legno, anche soltanto dare una mano di impregnante una volta all'anno, io non credo che sia un costo oneroso, ma è una prevenzione. Sono piccole cose, un domani dovrà cambiare la panchina, costa 400 euro, 200 euro, non so cosa può costare una panchina. Faccio un esempio, questi sono esempi. Però comunque su questo bisogna essere un po' più accurati, cercare di
un piano di manutenzione su tutte le transenne.
Cioè io ad esempio sulle scuole, io in questi anni non so quante caldaie abbiamo cambiato, più quelle che ci siamo fatti fregare, perché sono sparite anche delle caldaie, erano capitate. Io
l'hanno rubate.
No, voglio dire.
Qualcuno dovrà andare a dormire sotto la caldaia.
Ma no, non è questione, è che comunque una caldaia, io sono 15 anni, ho sempre la stessa caldaia e funziona ancora. Voglio dire, io ho visto negli anni delle manutenzioni. Insomma,
sono delle caldaie che hanno. Nostre che erano anche 30 anni.
Sì, però voglio dire, che o non c'è stata una manutenzione accurata, oppure magari è un prodotto che è stata una scelta sbagliata di prodotto, non lo so io come può essere, ho capitolato sbagliato. Su certe cose bisognerebbe che l'amministrazione, cioè gli uffici chiaramente, perché poi non è che siamo tutti competenti, no? Voglio dire, non dico l'assessore, però avere persone competenti, accurate, che verifichino le varie situazioni.
Credimi,
cioè,
che io faccio già molta attenzione.
Sì, però scusa, tu prima hai parlato dei servizi e del fatto che il paese si impoverisce perché il commercio, i trasporti. Ad esempio, quello che è il problema principale, che è più sentito dalla cittadinanza, mi pare che Scarcello ha fatto una specie di inchiesta di desiderata dei cittadini. Il trasporto è una delle cose più sentite, ma il trasporto è di nuovo una spesa non indifferente se dovessimo risolverlo come comune. E quindi è tutto un discorso di bilancio, è tutto un discorso di. Tante sono le entrate e tante devono essere le uscite. Non è
se il trasporto dà un servizio e aumentano magari dei contribuenti nel nostro paese, è un ritorno da parte di cassa dall'altra parte. Quindi se io do un servizio ho più utenze, che ho Villar Basse, cioè se la gente va via sono solo più anziani, perché alla fine sono rimasti soltanto più gli anziani.
Ma qua non è proprio così.
Abbiamo appena detto il contrario.
Cioè, certo che stiamo comunque nel trend nazionale.
Sì,
di
ma voglio dire, se io devo se una persona anziana deve andare a abitare in un posto, vado dove c'è un servizio, vado a Rivoli, vado a Collegno, vado a Grugliasco, non vengo a Villar Basse. Cioè è già difficile, viene la famiglia giovane magari che ha la possibilità, la mobilità di farlo, perché i bambini sono piccoli, comunque non guidano e sono obbligati comunque a spostarli in qualche modo. Ma quando i ragazzi incominciano ad avere 18 anni o 16-17 anni che non hanno la macchina e iniziano già a avere gli amici fuori comune, perché comunque frequentando scuole statali, scuole di studi tecnici, cioè il problema l'abbiamo avuti tutti sostanzialmente.
Il mondo è così, cioè oramai...
Sì, però scusa...
Cioè io da Rivoli, quando abitavo a Rivoli, mi spostavo ovunque perché avevo il filobus che andavo dove volevo, ma ero autonomo, voglio dire. Scusate, se non c'è un servizio di trasporto.
No, io volevo solo fare un appunto ritornando all'IRPEF. Imposta sul reddito delle persone fisiche, ok? Allora, io la vedo un po' diversamente. Qui bisogna incentivare il lavoro, bisogna incentivare l'economia. Perché se l'economia si ferma, io sono forse un tantino fuori dal coro, però dico, la politica che si sono fatti in questi 2 anni con i costi fuori controllo è stata una politica completamente sbagliata. Io ho bisogno, vedo nel futuro, di avere un intervento statale con un cuneo fiscale decente che porti denaro vero nelle tasche dei contribuenti.
Sono bruciate 5 finanziarie col 110% grazie al governo precedente.
Sì, però il problema qual è adesso? Il problema è che adesso bisogna cercare di ripartire da periodi faticosi con veramente delle iniezioni di denaro fresco che proviene non dalle tasche di chi non può erogare queste cose, ma dai soldi pubblici, cioè il cuneo fiscale, ridurre l'IRPEF che ciascuno di noi paga in base a quello che guadagna, ovviamente tutelando i redditi più bassi, questo fuori porta valore aggiunto, porta stabilità, porta la possibilità di mantenere gli equilibri. È chiaro che il comune che ha degli obblighi nei confronti dei cittadini
e dei doveri
giustamente, ma certe volte non può soddisfare i doveri se non ha le risorse, questo è chiaro. A un certo punto i cittadini... Io penso alle famiglie che sono disagiate, che hanno dei problemi. A questo punto il comune non le può aiutare più di tanto se non aiutando lo sviluppo sociale del lavoro, contribuendo con tutto quello che può. Ma il problema vero è che bisogna stabilizzare l'economia. Questo è il problema vero. Bisogna controllare i superutili che fanno o le speculazioni finanziarie che sono fuori controllo e portano danni.
Apriamo il mondo.
E qui apriamo il mondo, ma io il mondo vorrei proprio aprirlo perché sono anche un po' stufa di guardare le briciole e non guardare dei contesti che pesano sulle spalle IRPEF di tutti, per favore. Cerchiamo di essere coerenti. Quindi io per quello che posso dire è che il comune sta facendo molto per la cittadinanza e quindi cerchiamo di mantenere perlomeno l'equilibrio, perché se il comune andasse anche male e fosse indebitato, avesse ancora degli interessi passivi da pagare, sarebbe ancora peggio.
Bel guai.
Gestirebbe male i soldi dei
esattamente sì, e non potrebbe neanche
perché
favorire
non sono soldi del comune, sono
esatto
soldi...
Poi pensiamo sempre che ci sono delle partite che non sono,
deve essere solidale.
La tassazione va bene, è giusto che tutti paghino le tasse, però sì, neanche arrivare al massimo dell'addizionale IR, perché siamo
non
quasi
siamo
lì.
Al massimo.
Siamo
al
70, siamo... al 7, 0,7 anziché 0,8.
Ci sono dei comuni qua attorno che sono più alti.
comunque questo, quello che bisogna rispettare secondo me ridurre i costi, ottimizzando diciamo la manutenzione, ottimizzando, e quindi stando attenti a quello che c'è, insomma.
Ma
di
questo,
non avere un degrado,
questo è fuori di dubbio, questo è
ci sono altri interventi.
Ostana. Bene. Ma diciamo che il problema di questo 0,7 è semplicemente che è lo 0,7 per tutti, che io guadagni 15.000 o 100.000, è lì il problema, il nocciolo della question.
È in forma percentuale, non in forma
lo so, fissa. però lo so.
Avresti ragione se fosse fisso.
Sì.
Essendo percentuale diminuisce il reddito, diminuisce anche
però l'incidenza di chi guadagna meno, 100 euro pesano di più dei 400 di chi guadagna
peso
più,
cioè.
Capisci? Questo è il problema, perché lo so anch'io,
ma
che
è vero questo che tu dici, però
capisci, cioè, un conto è comuni, dire io che guadagno 100.000 pago anche l'1%,
i comuni,
io che guadagno 20.000 va bene lo 0,2, capisci, cioè la media poi è lo 0,7 per tutti, però questo è il problema.
Sono d'accordo, però mi permetto di riprendere e poi chiudiamo, perché non possiamo risolvere grandi
se non facciamo
qui,
tribuna politica, non facciamo
tribuna
più
politica. Sostanzialmente siamo un po' tutti d'accordo, però mi permetto di notare che agire esclusivamente sull'IRPEF, perché il problema sembra diventato lo 0,7 dell'IRPEF, significa evidentemente scadere nell'assistenzialismo, perché il problema non è quello, ma il problema è, come ha detto giustamente la collega Gari, è incrementare le opportunità lavorative e quindi incrementare le entrate.
La tradizione IRPEF quanto incide? Sui 400-500 mila euro, mi sembra di ricordare, no? Globalmente all'anno, come entrate.
Più o meno
era quello, no? Allora, se noi prendiamo un comune, non come Villarbasse, ma un comune di periferia o di no, qui siamo bene o male redditi medio-alti, diciamocelo chiaramente, almeno una volta erano così. Oggi magari non sono più così, però se andiamo in un comune meno ambiente, con meno reddito, cioè voglio dire, uno 0,7 è chiaramente un gettito molto minore, quindi voglio dire che noi abbiamo già un reddito alto, medio alto, un'entrata molto alta rispetto, se facciamo un confronto, a altri comuni di un quartiere di operai piuttosto che di imprenditori, però, ecco, intendiamoci, o di dirigenti Fiat, Iveco, insomma quello che c'è, quello che è rimasto, no? Quindi mi sembra alto per il contesto in cui siamo, perché comunque il gettito è alto in proporzione, comunque sempre, cioè voglio dire, potrebbe essere giustificato,
comunque applica il principio della Costituzione che dice
che sia nella norma, io non discuto che non sia nella norma, certo che è nella norma, però non
si, e poi va detto, è chiaro che se c'è il reddito più alto,
io vedo dei
comuni,
dei comuni sui
perché
montane, comunità montane, che con pochi soldi fanno delle
tante
cose. Credetemi
che se andiamo, attenzione, perché se noi andiamo ad abbassare l'IRPEF e aumentiamo l'IMU è un problema per
ma si può abbassare l'IRPEF e non aumentare l'IMU, stare comunque
residenti
nel gettito che c'è,
sì, anche in difficoltà con magari hanno delle proprietà,
però le premialità
e fanno fatica a pagare perché hanno il reddito basso, quindi la percentuale, come si diceva prima, è chiaro che chi ha messo gli scaglioni, ma lo 0,7 è il più basso, poi 75 è 0,8, non ce n'è sotto lo 0,7 di chi ha messo gli scaglioni, questo è un po', quindi io credo che poi l'applicare la tassazione più alta sia più corretto da un punto di vista dell'equità fiscale. Poi
comunque
è sempre stata il nostro diciamo così pensiero,
è una scelta politica che rispettiamo,
e voi avete sempre detto che è il contrario, ma io lo capisco, certo. Questo, e sono scelte. Bene, io passerei alla proposta di approvazione del numero 9, addizionale comunale IRPEF 2024, conferma l'aliquota. Favorevoli? 9, contrari? 2. Anche qui la stessa questione, perché andiamo avanti con il bilancio. Bene, passiamo al decimo punto, razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie. Detenute al 31/12/2022, approvazione della relazione sulla attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2022. Voi vi sapete che l'elenco delle partecipate ce l'avete, sono le società CDU, la società ZOT e la società SMART nelle percentuali che vi ricordo, CDU lo 0,664%, zona ovest 1,24%, SMART 0,00006%. Anche qui rimane tutto invariato e c'è la relazione appunto che era già stata fatta nel 2022 e quindi la delibera di prendere atto di questa sostanzialmente fotografia che anche quest'anno propedeutica al bilancio. Se ci sono delle domande, se no passiamo all'approvazione. Non cambia niente perché noi siamo in nostra. Sì, appunto, era un po' soltanto una conferma che mi faceva l'assessore che segue la parte CDU per quanto riguarda le questioni societarie che rimangono invariate. Quindi passiamo alla votazione. Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022 e approvazione della relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2022. Favorevoli? Unanime? Niente. Bene, grazie. 11, punto numero 11, nomina revisore unico ai sensi dell'articolo 234 della legge 267/2000. Voi sapete che oramai già da un po' di tempo la nomina del revisore è competenza della prefettura che ci estrae a sorte e ci manda i nominativi. Scade ogni 3 anni, quindi dobbiamo rinominare un nuovo revisore che è stato indicato, come avete visto nella proposta di delibera, la dottoressa Fiorella Vaschetti di Pinerolo con la quale naturalmente sono stati presi i contatti e la proposta è di mantenere invariato il costo, quindi la spesa per la figura del revisore unico ai sensi dell'articolo 234 che rimarrà in carica per 3 anni. Se ci sono domande su questo punto.
No, apprezzo il fatto che diciamo che il revisore dei conti, che comunque è il controllore dei bilanci, insomma dell'amministrazione, sia non nominato dall'amministrazione o dal consiglio, ma che sia diciamo preso a sorteggio dalla prefettura.
Da un albo.
Esatto, quindi non ci sia un contenzioso, secondo me, no? C'era un conflitto, però era ammissibile in questo senso, quindi da questo lato. Adesso non ricordo se la volta scorsa c'era già o se avevamo ancora nominato noi.
No, a già almeno 3 volte.
3 volte?
Sì.
E allora, sì.
No, anzi direi 4, perché il primo, se vi ricordate bene, aveva addirittura sede a Mondovì. E mi ricordo che lì avevamo un po' avuto delle trattative per la questione delle spese che possono essere previste. Siccome era distante, spesa chilometrica e rimborsi. Poi invece c'è stato, io ne ricordo almeno 4, questo è il 4, quindi da quando è stata appunto prevista la nomina da parte della prefettura, mi sembra che cose si siano abbastanza tranquillizzate un po' per tutti i comuni.
Questo revisore è allo studio a Torino, quindi è anche abbastanza Pinerolo. No, è residente a Pinerolo.
A studio in Torino, corso Racconigi.
Esatto, bene. Vedo che Giardino ha letto bene, sì.
Quindi compenso mi sembra congruo, nel senso che rientra nella...
Sì, abbiamo mantenuto la stessa spesa.
Il curriculum mi sembra anche ottimo, perché comunque visto che ha lavorato parecchio, è stato anche sindaco, non so se l'ho ancora.
Questo, non so se è un valore aggiunto, ma...
Non lo so, però